Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno creato, fondato, inventato, gestito qualcosa di straordinario per capire insieme come sono arrivati dove sono, andando a scoprire i momenti clou del loro percorso.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano, ma anche quello di ispirarvi, motivarvi e darvi quella spinta che vi serve per progredire sulla vostra strada. Questa settimana abbiamo parlato con Gianluca Manitto, co-founder e co-CEO di Epicura. Epicura è il primo poliambulatorio digitale in Italia. Utilizza la tecnologia per permettere di prenotare visite mediche e socioassistenziali a domicilio. Pensate che in meno di 2 anni hanno costruito una rete nazionale composta da medici, fisioterapisti, osteopati e assistenti domiciliari, attivi in 10 città italiane. Un business model che si basa sull'innovazione digitale, tipica di un servizio semplice e scalabile, unita alla vicinanza all'utente, caratteristica delle realtà più tradizionali. Hanno tirato su 116.000 euro appena partiti e ad oggi hanno ricevuto oltre 3 milioni di euro di finanziamenti.
Sentirete che in questa intervista ci siamo concentrate nel raccontare le parti più insolite ed interessanti del percorso di Gianluca, che non si può sicuramente definire come un percorso classico. Gianluca non è andato all'università e per 5 anni, prima di lanciarsi nell'imprenditoria, è stato un giocatore professionista di poker. Ci racconterà infatti come il poker è stata una delle migliori scuole di imprenditoria che potesse immaginare, e il resto l'ho imparato studiando da solo e ascoltando podcast. Pensate che proprio un podcast, quello di Marco Montemagno, gli ha dato l'idea di approcciarsi al digitale. Ascoltiamo la sua storia.
Buongiorno.
Ciao Gianluca. Sono super felice di averti sul podcast, grazie ancora di aver accettato il nostro invito.
Figurati.
Hai messo da parte un po' di tempo per noi, come ti ho raccontato brevemente, vorremmo appunto parlare del tuo percorso, che come hai detto tu è un percorso un po' particolare, quindi...
Lo è.
Esatto, quindi volevamo iniziare in realtà proprio dall'inizio. Ti sei autodefinito come un pessimo studente che ha faticato a finire il liceo, hai deciso di non fare l'università per cui non ti sei mai laureato e volevamo chiederti cos'è che ti stava stretto a scuola e perché hai deciso di non andare all'università.
Allora, questo è un discorso sicuramente non semplice, nel senso che devo dirti che se mi guardo indietro, ovviamente e per fortuna la persona che ero quando facevo il liceo, quindi gli ultimi anni, 18-19 anni, è molto diversa dalla persona che sono adesso. Sicuramente ero comunque il classico ragazzo un pochettino ribelle, non un cattivo ragazzo, ma sicuramente quello che pensava sempre a se stesso e a quello che aveva voglia di fare in quel momento. Vedeva nella scuola un qualcosa di poco interessante, poco motivante. A distanza di anni questa cosa comprendo perché la pensavo così, nel senso che la mia opinione verso la scuola non è cambiata completamente, ma ti devo dire che quantomeno per quello che poi è stata la difficoltà che mi sono portato dietro negli anni nel finirla e tutto, mi comporterei probabilmente diversamente. Finito il liceo, che comunque andava finito, diciamo ai tempi quando comunque non avevo delle grandi opzioni, nel senso che io non sono uscito dal liceo come alcuni ragazzi che invece io ad oggi conosco, con l'idea chiara di dire ok, non farò l'università ma perché ho già delle altre passioni molto forti, ho già un lavoro o magari comincio a guadagnare in altri modi. Io semplicemente non vedevo nell'università un qualcosa che mi stimolava particolarmente, che mi avrebbe potuto portare a fare la vita che desideravo. Diciamo che l'unica cosa che ho sempre saputo e pensato era che avrei fatto e avrei voluto fare qualcosa in cui avevo la capacità e la possibilità di decidere per conto mio, quindi di disegnarmi il mio futuro senza dover dipendere dal cercare un lavoro in altri contesti. Non avevo delle passioni estremamente forti, come non ho tutt'oggi delle passioni estremamente forti verso un ambito in particolare, nel senso che io sono un imprenditore e mi piace l'idea e il lavoro dell'imprenditore, ma non ho una passione estremamente forte per un campo in particolare e neanche per il campo della salute in cui ad oggi io in realtà opero e lavoro. Però ho una passione per l'imprenditoria, per l'innovazione, per il fare cose nuove, per apprendere, per lo studiare e per mettermi in gioco, rischiare e creare qualcosa dal niente, però con le mie forze, con quelle che sono le mie idee, con quelle che sono le cose che penso io e che posso, diciamo, trasformare in realtà.
E questo, diciamo che è chiaro, senza fare spoiler e andare troppo avanti, il tuo percorso, che è un percorso abbastanza da autodidatta e da una persona che ha avuto il coraggio di prendere tanti rischi, anche senza sapere cosa sarebbe stata la prossima cosa, quindi credo che lo vedremo.
Ecco, quello sì, sicuramente quello sì. No, e ti dico, sono molto autoanalitico e anche autocritico. analizzo spesso la mia vita guardando gli anni indietro e mi rendo conto che non mi ha mai spaventato, ma non so il motivo, nel senso che sono sempre stata una persona che non è mai stata spaventata dal futuro, dal rischiare, anche dal rischiare verso cose che non conoscevo.
Tu non hai fatto l'università, hai finito il liceo e hai deciso di partire per l'Australia, forse perché era il posto più lontano da Torino che ti veniva in mente, con l'intenzione di andare lì senza programmi, cosa fare il cameriere. E abbiamo parlato del tuo appetito al rischio, non hai avuto paura di partire senza un programma? Come hai preso questa decisione?
Di nuovo distinto, come molte altre che ho preso nella vita, nel senso che ai tempi avevo un amico che era partito ed era andato giù in Australia ed era già giù da qualche mese, ho detto, boh, sai cosa c'è? Io me ne vado. Di nuovo, molto distinto. Sono andato là perché era lontano, sono andato là perché mi affascinava, sono andato là perché sapevo che ai tempi più che adesso era un buon posto dove trovare lavoro, trovare no, non il lavoro dei propri della vita, ma un lavoro per campare in maniera rapida, e quindi ho preso un biglietto e in giro di 15 giorni sono partito.
Ed è proprio lì in Australia che hai cominciato a giocare a poker?
Sì, in parte, nel senso che sicuramente quello è stato abbastanza un punto di svolta, perché io giocavo a poker con gli amici e sono sempre stato discretamente bravo con gli amici, però sempre presa molto come un gioco e un passatempo. Poi avevo anche lì un amico con cui giocavo a basket, che dopo il liceo ha cominciato a giocare, ho scoperto la possibilità di giocare online, e lì in Australia è capitato le prime volte che io e lui ci sentissimo su Skype e passassimo qualche serata a fare qualche torneo a giocare online. E mi ricordo anche che avessimo anche vinto qualcosina di interessante, quindi cominciavo a capire che poteva essere un qualcosa di più di un passatempo.
Tu che poi sei diventato professional poker player, quindi quando è diventato il momento in cui hai detto, beh, adesso questa cosa la voglio fare full time, voglio diventare bravo, voglio imparare?
Anche qua fa un po' ridere. Sono tornato dall'Australia e con Alessandro, il mio attuale socio Alessandro Ambrosio, che è mio migliore amico dal liceo, quindi ormai da 15 anni, siamo andati a Londra, ci siamo affittati una stanza in una casa di Camden. Dopo, insomma, abbiamo passato i primi 2 giorni a portare in giro curriculum. In realtà dopo 2 giorni nessuno dei due aveva trovato, ma la sera del secondo giorno, mi pare, io apro il computer e dico, vabbè, stasera mi metto qua e gioco un po'. Gioco un po', alla fine ho giocato tipo 8 ore, 10 ore, cioè ho fatto le 4 del mattino e ho vinto una cifra discretamente importante, tipo un mese di lavoro di Londra. Al che dovevo star là 2 mesi e ho detto, sai che c'è, forse ci provo, vediamo cosa succede nei mesi successivi. E quindi mi sono messo a fare quello. Da lì ogni giorno accendevo il computer e giocavo e ho capito piano piano che poteva diventare un qualcosa, un lavoro a tutti gli effetti. Ho capito anche che poi non era un semplice giocare, nel senso che è un qualcosa che va molto oltre ed è un qualcosa per cui serve un sacco di studio e un sacco di dedizione. Però è stato quello il momento in cui ho deciso di dire, ok, ci provo.
Sì, hai visto un'opportunità avendo guadagnato un po' all'inizio.
Dico, ci tengo a precisare una cosa, nel senso che poi sembra giochi a carte, nel senso, in realtà, per chi non lo conosce è così, la realtà è che è un gioco estremamente complesso, per le persone forse è più semplice assimilarlo a quello che può essere il trading in borsa, nel senso ci va un sacco di studio, è un gioco che è basato sulla matematica, sulla statistica, non è un gioco in cui devi capire gli altri e guardarli in faccia, anche perché online non vedi nessuno in faccia. È un gioco in cui ti devi applicare, un gioco in cui ci sono tantissimi modi in cui studiare e in cui passavo una gran parte di ore a studiare, nel senso che non è una roba del ti metti lì, giochi e vinci. Se ti metti lì, giochi, vieni massacrato da persone che studiano. Cioè è veramente un gioco di statistica, cioè se giochi meglio e se applichi meglio la matematica del gioco, vinci. Sul lungo periodo, e questa poi è forse la caratteristica più, poi dopo credo ne parliamo, però è una delle cose che mi porto dietro a livello imprenditoriale, cioè è un gioco estremamente incerto, che ha dei grossi alti e bassi, sul breve periodo non è detto che tu vinca anche se giochi bene, e questa è una grossa lezione di vita, nel senso che se fai le cose bene non è detto che a breve termine tu abbia dei risultati, ma sul lungo termine sicuramente li avrai. E il poker è esattamente così, cioè sul lungo termine, per lungo termine intendo un anno almeno, se sei bravo vinci, ma per 3 mesi puoi perdere tutti i giorni.
Infatti la seconda domanda che stavo per chiedere era proprio quella, cioè secondo te giocare a poker in che skill ti ha dato che applichi adesso nel tuo percorso imprenditoriale?
Tantissime, ti devo dire che mentre ci giocavo non me ne rendevo conto, ma nel momento in cui mi sono sganciato da quel mondo e sono entrato nel mondo dell'imprenditoria, mi sono reso conto, e più vado avanti più me ne rendo conto, quanto quel percorso di 4 anni, poco più, mi abbia permesso di sviluppare delle capacità e dei modi di pensare che nell'imprenditoria sono utilissimi e fondamentali. Principalmente l'approccio al rischio, di nuovo, la capacità di coglierlo e senza paura. E questa cosa nell'imprenditoria è fondamentale, perché soprattutto, visto che con Epicura è la mia prima vera azienda importante, è un continuo rischio, nel senso che non sai mai se le scelte che stai facendo saranno sono quelle giuste, ma il principio che io applico è esattamente quello che applicavo e che è quello che, su cui si basa il poker, cioè tu non hai mai tutti gli elementi per prendere la scelta giusta, oppure essere sicuro che la scelta che stai per fare è giusta, e anche nel poker non la puoi avere questa cosa. Infatti sì, è un gioco di percentuali, cioè tu giochi al 55 contro il 45, non sei mai al 100% sicuro di vincere, ma la cosa che puoi fare è prendere la migliore decisione con gli elementi che hai in quel momento a disposizione. E l'imprenditoria è esattamente questa cosa, e anche un po' la vita in realtà è esattamente quello, perché non sai mai se quello che stai facendo è giusto, ma scegli in base a quello che sai in quel momento quella che è l'opzione migliore. E l'altra è sicuramente la capacità, e quello che poi viene definito mindset, ed è una cosa che nel mondo imprenditoriale è fondamentale e che il poker mi ha permesso di sviluppare, perché io ho passato 5 anni della mia vita comunque ad avere ogni giorno a vedere il conto in banca che sale, scende, giochi bene ma perdi migliaia e migliaia di euro. Quindi non solo devi avere la capacità mentale di autocontrollarti e non smettere ogni volta che nel poker non hai il mindset corretto e hai delle emozioni che prendono il sopravvento, prendi delle scelte sbagliate, e ogni scelta sbagliata nel poker sono euro in meno matematicamente. La realtà è che però io giocavo 20 tavoli assieme, quindi le decisioni che dovevo prendere erano continuamente, e questa cosa è molto più difficile, tant'è che il poker è per il 70% mindset più che abilità, e i giocatori più forti sono quelli che sono delle rocce, delle pietre, dei sassi, cioè quindi che non si fanno scalfire da niente. E quindi questa cosa mi ha allenato per 4 anni a rimanere concentrato, a non farmi scalfire, a dire ok è andata male ma non importa, adesso comunque devo prendere la decisione migliore. Quando le cose vanno male non puoi essere, o comunque devi cercare di tornare sereno il più in fretta possibile, perché altrimenti giochi senza essere sereno, e quella cosa ti porta a giocare male. E di nuovo nell'imprenditoria è fondamentale, perché ci sono momenti bui, ci sono mille cose che fai e che non vanno, scelte che prendi che poi si rivelano sbagliate subito, o scelte che prendi e dopo 6 mesi capisci che sono sbagliate. Se vivi la carriera da imprenditore logorandoti per tutte le scelte sbagliate, passi una vita infernale. E quindi devo dirti che questa è l'altra grossa lezione che ho appreso da quel mondo, e io mi rendo conto adesso che bene o male qualunque cosa succeda a me non tocca mai. Può andare bene, può andare male, sono consapevole che se ci stiamo impegnando, se stiamo facendo le cose giuste e se riusciamo ad avere una mentalità lucida, prenderemo delle giuste decisioni che ci porteranno a far andare bene le cose. Magari poi falliremo, non lo so, può succedere, ma quello è parte del gioco, cioè non lo puoi controllare adesso, quindi tanto vale essere lucido e prendere le decisioni comunque migliori.
E come mai hai deciso di smettere quindi di giocare a poker professionalmente e insomma andare nel mondo dell'imprenditoria?
Molti giocatori di poker sono poi passati al mondo imprenditoriale. Allora, ho deciso di smettere principalmente per 2 motivi. Il primo perché mi sono stufato, un po' perché è un gioco alienante, cioè oggettivamente, ma come il trader professionista, cioè 6-8 ore al giorno almeno, e spesso di più, davanti a un computer ad orari non proprio consoni per quelli di una vita normale, nel senso che si gioca molto meglio di notte, i ritmi di vita sono sbagliati, e questa cosa dopo un po' ho cominciato ad accusarla. Dall'altra parte c'è stato un declino nel mondo del poker, è diventato sempre più difficile. Anche lì istintivamente mi sono reso conto che da lì a qualche anno non sarebbe più stato così conveniente, e quindi ho cominciato a dire ok, devo trovare un'alternativa che però mi permetta di fare la stessa vita che sto facendo col poker. Quindi questa era l'unica cosa che è rimasta sempre ferma dal liceo, era che l'alternativa non è sicuramente o iscrivermi all'università o comunque andare a fare un lavoro tradizionale, cioè l'alternativa è mi devo trovare qualcosa che mi lasci libero, di viaggiare, di vivere con i miei tempi, di decidere quello che devo fare e di fare quello che credo sia giusto e non quello che gli altri mi dicono esserlo.
E quindi lì ti avvicini al mondo dell'imprenditoria, se non sbagli inizi con delle piccole ventures, chiamiamole così, nel digital marketing, poi sei entrato in un programma, diciamo, all'interno di un acceleratore di UCL con Alessandro, dove avete avuto la prima idea, insomma, insieme di una startup che non era Epicura, ma che vi ha dato questa certezza che avreste, o questa, insomma, sensazione di certezza che volevate lavorare insieme, che volevate lanciare un business insieme. Cos'è che te lo ha fatto capire? Cos'hai visto in Alessandro che ti ha detto ok, questa è la persona con cui devo costruire qualcosa? E cos'è che ti ha fatto capire? Mi sembra che, come hai detto tu, sei una persona che è molto istintiva. Qual è l'istinto che hai avuto che ti ha convinto che avresti fatto l'imprenditore?
Allora, sì, hai detto bene, nel senso che io sono partito come marketing, perché ho cominciato a guardare online, YouTube, Facebook. All'epoca mi ricordo che sicuramente uno di quelli che mi ha dato la spinta è quello che ormai tutti conoscono, è Marco Montemagno, che è comunque uno dei primi che ha cominciato a parlare di indipendenza, possibilità di lavorare col digitale. E lui uno dei primi in cui mi sono imbattuto. Da lì ho cominciato a leggere, comprare libri, leggere blog, guardare video su che cosa fosse il digital marketing. Ho capito che poteva essere un qualcosa che mi avrebbe permesso di lavorare per conto mio, di o costruire dei progetti o comunque lavorare come consulente. E poi la passione per il digital marketing mi ha un po' portato a capire che attraverso il digitale si poteva fare impresa seria, cioè costruire aziende importanti e innovative e diventare un imprenditore. E quindi da lì mi sono appassionato, ho cominciato ad appassionare a quel mondo e, come al solito, con la poca pazienza che mi contraddistingue, non è che mi sono messo a studiare, e poi ho detto sì, devo trovare qualcosa perché voglio metterlo in pratica, cioè va bene, adesso studio, però voglio buttarmi in qualcosa. E quindi ho cominciato a farmi venire tantissime idee veramente stupide, come è giusto che sia, finché ho trovato un'idea che in quel momento mi sembrava molto interessante e ho detto vabbè, mi ci butto. Sì, sono poi riuscito a entrare in contatto con un programma di accelerazione di Roma. Nel frattempo Alessandro, che veniva da una carriera completamente diversa, aveva fatto il percorso classico, super università, eccetera, aveva poi trovato il lavoro che sempre aveva pensato essere quello dei suoi sogni, quindi le banche di investimento, lavorava nella finanza, lavorava a Roma in quel momento in una boutique di investimento che gestiva le quotazioni sui mercati, sostanzialmente sul mercato del Lime italiano. Ma dopo qualche mese in quel mondo si è reso conto che non era quello che faceva per lui. E devo dirti che anche lui lì ha dimostrato grandissimo coraggio, nel senso che dopo aver passato una vita a lavorare per quello, ci ha messo veramente poco a dire questo non è quello che voglio fare e quindi mi butto tranquillamente da qualche altra parte. E diciamo che innanzitutto era il mio migliore amico e quindi c'era un rapporto che andava molto oltre quello lavorativo. E per me i rapporti personali sono una cosa estremamente importante, quindi la possibilità di lavorare insieme al mio migliore amico era una cosa stupenda. Dall'altra parte vedevo in lui una persona estremamente competente, probabilmente la più competente che conoscessi, peraltro con una competenza molto complementare alla mia, perché a me interessava il marketing, la comunicazione, la vendita, eccetera. Lui invece era una persona con tutta la competenza finanziaria, di business, tutto quello che a me mancava, perché non avevo mai studiato, e quindi avevamo da un certo punto di vista un qualcosa di molto complementare. E lui mi ha detto, mi ricordo una volta, lui è tornato a Torino da Roma, è andato a prendere all'aeroporto e mi ha detto abbiamo un problema perché non posso fare questa vita, cioè devo trovare qualcos'altro. E io gli ho detto guarda, non ti garantisco niente, ma io ho sta roba tra le mani, sto cominciando a capire che attraverso il digitale e sto studiando da un po' già modi di fare impresa attraverso il digitale, ti garantisco che questa cosa si può fare, siamo due persone sveglie, secondo me se ci mettiamo possiamo tirarne fuori qualcosa. E lui mi ha detto va bene, proviamoci. E da lì siamo partiti. Lui non si è ancora licenziato subito, in questo acceleratore di Roma avevamo dovuto fare una presentazione, quindi poi lui è tornato a Roma a lavorare, io sono andato giù a Roma con lui e ho vissuto praticamente da lui circa una quindicina di giorni, in cui di giorno io giocavo ancora poker all'epoca per mantenermi, poi lui tornava a casa la sera dopo lavoro, ci mettevamo a fare il pitch per questa presentazione, a ragionare su questa cosa, e da lì poi è stato tutto molto veloce, nel senso che abbiamo presentato a Roma ci hanno bocciato completamente l'idea, modificandocela peraltro leggermente, noi ci siamo fidati, abbiamo detto beh, se ci dicono loro di modificarla la modificheremo, quindi abbiamo subito cambiato un po' quest'idea, l'abbiamo un po' pivotata, e con quest'idea nel frattempo lui ha trovato questo programma di acceleratore di idee, si chiamava, nella sua università UCL, quindi super anche esclusiva, che proponeva un percorso estivo fatto per gli ex studenti che avessero delle idee di startup e che avrebbero aiutato a sviluppare. Abbiamo fatto application lì e ci hanno preso. E quindi da lì lui ha avuto la scusa per licenziarsi, io ho detto fighissimo, cioè andiamo di nuovo a Londra 2 mesi e buttiamoci in questa roba, e abbiamo fatto questo percorso di accelerazione.
Cosa, sono troppo curiosa, ci puoi dire a grandi linee cos'era l'idea?
Allora, l'idea è partita come, tra l'altro secondo me la mia prima idea era molto più interessante di quella che poi mi hanno fatto cambiare, ma l'idea era partita come una piattaforma in digitale in cui mettere in contatto chiunque avesse qualcosa da insegnare con chiunque volesse impararla, da remoto. Quest'idea a Roma ce l'hanno bocciata, adesso non mi ricordo le motivazioni, e ci hanno detto sì, però sarebbe interessante fare questa cosa all'interno delle aziende, quindi potreste provare a fare un softwareino che permette all'interno delle grosse multinazionali di trovare persone che hanno determinate skill per metterle in contatto. Quindi siamo andati a Londra con quest'idea qui, abbiamo fatto questo percorso di 2 mesi in cui la realtà è che abbiamo capito di non essere assolutamente in grado di sviluppare quella roba all'interno delle aziende. Non sentivamo quell'idea nelle nostre corde e quindi anche lì molto, dal mio punto di vista, questa è stata di nuovo uno di quei momenti in cui l'istinto e la capacità di essere lucidi ci ha dato una mano. Abbiamo detto, ok, dopo 2 mesi, questa roba non siamo in grado, basta, da domani non la facciamo più e andiamo avanti con la prossima. E questa è una roba che non tutti sono capaci a fare, nel senso che molto spesso noi lo vediamo, c'è tanta gente ha un'idea e la porta avanti per 5 anni dicendo, provando a farla funzionare, quando è chiaro che quella roba non possa funzionare. Però ci si innamora spesso di quelle che sono le proprie idee, che è un errore terribile per un imprenditore, e invece noi siamo stati molto molto bravi a mollarla lì. Però questo percorso di Londra ci è servito, perché in 2 mesi lì devo dire che noi siamo stati bravi, nel senso che volevamo veramente fare quello e quindi abbiamo fatto di quello la nostra vita, e in 2 mesi ci siamo formati, abbiamo letto una quantità di libri infinita, abbiamo passato tutto il giorno, tutte le sere a parlare solo di quello, di idee, di come svilupparle, di capire, a studiare, di podcast, video, cioè ci siamo veramente, abbiamo fatto veramente una full immersion in quella roba lì e abbiamo capito che volevamo farlo. Quindi abbiamo deciso, forse quel momento è stato proprio il momento in cui abbiamo deciso, ok, non so che cosa succederà e non so che cosa svilupperemo, ma sicuramente faremo questa cosa.
Sì, hai detto 2 cose secondo me importanti, quella di portare le idee avanti allo sfinimento, che sicuramente è in parte essere innamorato delle proprie idee, ma forse anche avere paura di ammettere di aver fallito, una cosa che bisogna assolutamente sviluppare se uno si vuole lanciare nell'imprenditoria, e spesso è forse una cosa contraria alla cultura propriamente italiana.
Assolutamente, che coraggia enormemente il fallimento, questa è una delle cose che in Italia purtroppo c'è ancora, in realtà all'estero non c'è più.
Anzi, è quasi glorificata, qui si chiama la fail culture, e l'altra cosa che volevo sottolineare del tuo percorso che mi ha colpito personalmente è quanto sei una persona comunque che si lancia molto in una cosa ma che poi l'approfondisce, quindi sì, studia, impara, si immerge in un mondo, che è una cosa anche molto importante. Bisogna, se uno vuole fare una cosa, la vuole fare veramente, non basta essere superficiali e dire ah, voglio fare questa cosa, leggo 2 blog, ascoltato 2 podcast, sono un imprenditore. Ovviamente, ma è una cosa che deve essere un po', che deve prendere un po' tutti gli aspetti della tua vita, e bisogna veramente lanciarsi e immergersi in questa cosa.
Hai centrato abbastanza il punto, nel senso che credo che questa sia il grosso cambiamento che io ho fatto involontariamente anche qui, perché mi sono reso conto che era un qualcosa di necessario e che era una mentalità che ai tempi del liceo io non avevo. Ed è verissimo quello che tu dici, nel senso che lo studio in sé è un qualcosa di fondamentale. È vero che poi devi applicarla, però comunque ad oggi io passo una buona parte del mio tempo a studiare, nonostante abbia un'azienda che va avanti, ma proprio per quello devo studiare, perché devo capire delle cose che non so, e c'è sempre da imparare, ed è un elemento chiave.
Dobbiamo arrivarci, perché ci dobbiamo arrivare, e poi nasce l'idea di Epicura.
Ci siamo arrivati.
Ci siamo arrivati, che è l'azienda che adesso, di cui siete CEO, tu e Alessandro. Ci racconti brevemente come è nata l'idea e cosa avete fatto per concretizzarla.
Assolutamente. Allora, l'idea non nasce da noi. L'idea nasce da un mio amico, che poi ha conosciuto nel tempo anche Alessandro, che è un massofisioterapista, che nel momento in cui ha visto, diciamo, il mio interesse, la mia passione, il mio inizio di carriera nel mondo digitale, mi ha raccontato di questa sua idea che appunto aveva da un paio d'anni, e lui si chiama Alessandro Picatto. Lavorando in quell'ambito, mi ha raccontato di essersi accorto che c'era una crescente domanda di interventi domiciliari per una serie di motivi, dalla comodità all'esigenza proprio per alcune tipologie di persone, e non c'era all'epoca un qualche portale digitale che permettesse di prenotare quella tipologia di interventi in maniera semplice e rapida. Me l'ha raccontata e da subito io ho detto sì, cioè devo dirti che ha il suo perché, mi sembra interessante, il mercato mi sembra sicuramente ampio. Era un po' il periodo in cui stavano venendo a galla, o meglio, più che venendo a galla, diventando importanti tutti quei servizi digitali che permettevano di ricevere un qualcosa di comodo a domicilio e basato sulle esigenze dell'utente, quindi dalla spesa a casa, food delivery. Nella salute non c'era oggettivamente niente di così, soprattutto incentrato su quello che era il settore domiciliare, su quello che è il settore domiciliare. E diciamo che quell'idea lì è rimasta, diciamo, nelle retrovie, in stand-by per qualche mese, anche perché stavo lavorando sull'altra, ma nel momento in cui ci siamo poi accorti che l'altra non era quella giusta, abbiamo detto ok, però abbiamo questo spunto dalle retrovie, peraltro ci sembra un qualcosa molto di più nelle nostre corde, e quindi abbiamo detto proviamo a sviluppare questa. Cioè partiamo dall'idea di costruire un portale digitale per prenotare la fisioterapia a domicilio, e vediamo da lì come si sviluppa. Avevamo capito che l'importante era partire verticali, quindi non disperdere il focus e partire con un MVP molto verticale che ci permettesse di testare qualcosa in maniera molto velocemente e soprattutto testando veramente un singolo servizio e non in maniera veloce, non andare a costruire un'azienda enorme e poi capire dopo che non funziona. Devo dirti che sono passati 3-4 mesi un po' a metà, nel senso in cui io continuavo a mantenermi un pochettino giocando a poker ancora e non full time ragionavamo su come questa idea sarebbe potuta diventare realtà, e dopo un paio di mesi diciamo che le analisi di mercato che ci interessavano erano state fatte, avevamo visto che qualcosa nel mondo c'era, abbiamo fatto un po' di analisi dei competitor, abbiamo capito come poter costruire questo MVP e poi abbiamo detto va bene, partiamo. Abbiamo messo su, grazie alle conoscenze di Alessandro, una schiera di 4-5 fisioterapisti su Torino disponibili a prendere in carico delle prestazioni domiciliari. Abbiamo messo su un sito internet con un numero di telefono dicendo banalmente: se vuoi prenotare una seduta di fisioterapia a domicilio, chiamaci. Io, che all'epoca avevo studiato marketing, conoscevo Google AdWords come strumento di advertising, che per quel tipo di servizio mi sembrava effettivamente funzionale, e quindi abbiamo messo su un paio di campagne di marketing su Torino per persone che cercavano online fisioterapia a domicilio e qualcosa del genere. Abbiamo detto vediamo se qualcuno ci chiama, cerchiamo di capire se l'idea che abbiamo effettivamente interessa e c'è un mercato per svilupparla. Sono passati, mi sembra a memoria, una decina di giorni in cui non ci ha chiamato nessuno, e poi è arrivata la prima chiamata, poi è arrivata la seconda, poi un cliente effettivamente ha comprato e poi ha comprato quello successivo. Abbiamo cominciato a vedere che aumentavamo i budget e cominciavano ad arrivare più richieste, e quindi abbiamo detto oh, forse mercato ce n'è. E da lì, bene o male, avevamo già avuto l'esperienza dell'acceleratore, avevamo capito quello che si doveva fare all'inizio, avevamo capito che comunque l'acceleratore poteva supportarci, anche perché non eravamo imprenditori navigati, nel senso che eravamo una caratteristica che abbiamo sempre avuto, abbiamo tuttora, e credo che sia molto molto importante per portare avanti una carriera imprenditoriale, soprattutto da giovani, quando non si ha un'esperienza grossa, pregressa, e che siamo sempre stati abbastanza umili per metterci in gioco, per mettere in dubbio le nostre capacità e per capire che avevamo bisogno di supporto, perché non avevamo l'esperienza per andare avanti da soli. Quindi abbiamo detto, ok, secondo noi un programma di accelerazione effettivamente è quello che potrebbe fare al caso nostro. E quindi ci siamo messi alla ricerca di un programma di accelerazione. E devo dire che anche qua un po' di fortuna serve sempre nella vita. In quel momento a Torino c'era un acceleratore che stava aprendo un programma per startup ad impatto sociale. Noi un minimo di impatto sociale ce l'avevamo, perché comunque era un servizio salute dedicato alle persone anche anziane, visto che comunque era a domicilio. Un po' incollata questa definizione, però diciamo, ci siamo provati a vendere in questo modo. Era un programma, tra l'altro, abbastanza importante, di un acceleratore che si chiama Social Fair. Ci siamo presentati praticamente in sede da loro dicendo sappiamo che c'è questo programma, noi vogliamo entrare assolutamente, dobbiamo fare questa cosa. E hanno detto, dovete fare un processo di selezione. e su peraltro 250 mi pare idee da tutta Italia. Abbiamo performato, devo dire, bene, anche perché non avevamo veramente niente, cioè avevamo tipo 8 clienti serviti, una landing page e poco altro, quindi ci siamo dovuti veramente vendere molto bene e vendere anche, abbiamo dovuto vendere anche molto bene la nostra visione, perché loro hanno comprato quello che potevamo diventare, non sicuramente quello che eravamo. Sì, devo dirti che ad oggi che abbiamo raccolto più di 3 milioni, comunque gli investitori comprano più noi, la nostra visione, che effettivamente quello che ad oggi siamo. E quindi ci hanno preso. Per questo è stato sicuramente un punto di svolta, nel senso che da una parte è stata una prima conferma, vera, e poi noi ci abbiamo messo del nostro, nel senso che il programma all'epoca, oggi è più lungo, ma all'epoca durava 3 mesi, e devo dirti che abbiamo vissuto quei 3 mesi al 150%, nel senso che... di nuovo, come Londra, full time su questa cosa giorno e notte, sempre i primi e sempre quelli più propositivi, sempre abbiamo capito che era la nostra opportunità e dovevamo coglierla. Nel frattempo continuavamo a studiare anche oltre il programma di accelerazione, abbiamo capito che se volevamo andare avanti sarebbero serviti dei soldi e non volevamo portare avanti quest'idea da soli, investendo peraltro soldi nostri, che sì, ne avevamo, devo dirti, perché io in particolare avevo messo via dei soldi con il poker, che mi sono serviti peraltro per campare senza stipendio per i 2 anni successivi. Però avevamo capito che ci servivano dei soldi per fare quello che volevamo realizzare. Avevamo già allora grosse ambizioni e pensavamo molto molto in grande, e quindi abbiamo detto: con i nostri soldi non ce la possiamo fare, quindi è meglio se ci diamo da fare per raccoglierne subito. In questi 3 mesi, oltre a strutturare il servizio, inserire anche gli infermieri oltre i fisioterapisti, decidere subito di esportare il servizio a Milano per capire se questa cosa poteva essere scalabile o se invece eravamo bravi a solo a farla a Torino, e quindi l'abbiamo portata subito a Milano. Siamo andati, devo dirti, molto forte fin da subito, e siamo riusciti a mettere anche su in 3 mesi un round investimento. Che noi, quando abbiamo costituito la società, nel giorno della costituzione della società abbiamo aperto anche il nostro aumento di capitale, e nel giro di 2 mesi abbiamo raccolto 120.000 euro. E quello è, di nuovo, è stato un po' quello che ha dato là, vero? Cioè, entri in un programma di accelerazione, peraltro siamo entrati in 5 startup, nessuno ha raccolto soldi subito, noi non avevamo neanche finito il percorso, che avevamo già le conferme per un round. Siamo usciti dal percorso, abbiamo confermato il round, e quindi, boom, da lì siamo poi partiti a razzo e siamo andati avanti.
Ci sono stati momenti particolarmente difficili in questi ultimi 3 anni, insomma, in questi 3 anni di Epicura, dove avete pensato magari, ok, non ce la possiamo fare, sta fallendo tutto, ci puoi raccontare di un esempio, di un momento in cui come l'hai superato?
Sì, ce ne sono tantissimi, è chiaro, perché comunque un po' sì, perché non sai mai quello che succede, poi fai le cose non vanno, poi fai un piano e non lo rispetti, pensi che di aver trovato la strada, però la trovi perché i primi un mese funziona e poi dopo un mese cambiano 2 cose e quella strada lì la devi buttare nel cestino, quindi è costantemente così. Un episodio in particolare forse me lo ricordo, nel senso che se lo ricordo sicuramente meglio di me Alessandro, però eravamo in fase di raccolta nel nostro primo vero grosso round e mi ricordo che l'obiettivo era raccogliere intorno, diciamo, ai 500.000 euro. Il percorso di una raccolta di capitali è lungo. C'è stato veramente un momento in cui eravamo qua a Torino sul Po, dopo un incontro che onestamente non mi ricordo quale fosse in particolare, ma sostanzialmente mi ricordo che ci siamo ritrovati abbastanza demoralizzati lungo Po a camminare. Ci siamo detti: in questo momento le speranze di raccogliere qualcosa di importante sono veramente basse. E quello mi ricordo che è stato uno dei momenti in cui abbiamo detto: qua c'è un rischio grosso, nel senso che non costruiremo probabilmente il round che abbiamo in mente, ma 200.000 euro non ci bastano per fare nulla, e quindi non sapevamo bene cosa fare, devo dirti. Però è passato relativamente anche veloce, cioè siamo sempre stati molto capaci di essere lucidi, di non demordere, di andare avanti, e tant'è che poi il round è stato da 1 milione, non da 500.000. Alla fine abbiamo raccolto il doppio di quello che pensavamo.
Passiamo alla parte un po' consigli, le nostre ultime 2 domande, ma in questo periodo particolarmente difficile, che consiglio potresti dare a un giovane, a tutti i giovani che stanno cercando lavoro, che magari non lo trovano, che hanno magari recentemente perso il lavoro?
È un discorso complesso, cioè potremmo fare veramente un'ora di podcast solo su questa tematica, che peraltro è una tematica che è molto cara, nel senso io sono una persona che tende molto a condividere, e anche con tante persone che mi sono vicine questo discorso lo affronto molto volentieri. Il mio consiglio è quello di cercare in ogni modo, ed è possibile, di emergere e di non fare quello che fanno gli altri. Cioè, una delle grosse massime che io mi porto dietro nella vita è che la maggioranza delle persone sbaglia. perché sennò tutti avrebbero successo. E non che io ce l'abbia, però tutti avrebbero quello che vogliono avere, tutti farebbero la carriera che vogliono e tutti avrebbero il lavoro dei sogni. La realtà è che non è così e non è inutile nasconderlo, e quindi vuol dire che la maggior parte delle persone fa le scelte che fanno tutti, e le scelte che fanno tutti non sono mai quelle giuste, tendenzialmente. Quindi è quello di essere un po' anticonformisti, quello di provare a ragionare in maniera diversa, provare a differenziarsi, a costruirsi delle competenze che, non so, che vanno molto oltre quelle competenze che ti possono insegnare all'università. E anche se si sceglie di fare l'università, la cosa importante è crearsi delle strade alternative, sviluppare delle competenze nel percorso universitario che all'università non ti insegnano. Leggere, studiare cose diverse, trovare dei modi per presentarsi in maniera diversa e per avere delle skill che altri che hanno fatto il tuo percorso non hanno. Io ormai in Epicura, oggi siamo un'azienda da 30 persone, quindi faccio, e sono io quello che costruisce principalmente il team, che si occupa dei colloqui. Adesso c'è una persona che mi dà una mano, ma fino ad oggi sono io che selezionava persone, che faceva colloqui, che sceglieva chi portare dentro. E devo dirti che ho sempre visto che chi riesce a distinguersi emerge dalla massa in maniera molto molto semplice. Cioè fare anche solamente qualcosa in più, essere un po' diverso, avere delle competenze che quelli che hanno studiato le stesse cose non hanno, ti mette immediatamente in un piano superiore a loro. Questa è la prima. L'altra è sviluppa competenze diverse, e è un consiglio rischioso, perché mi rendo anche conto che non è per tutti. Veramente siamo in un momento in cui storico, grazie al digitale, in cui si possono veramente fare tantissime, tantissime cose a livello imprenditoriale, ma non grosse aziende. Cioè diventare un freelance oggi è facile. Cioè se sviluppi delle competenze chiave, molto specifiche, cioè diventa uno, non lo so, un copywriter, cioè un esperto di Facebook Ads, cioè un esperto sviluppatore di una tecnologia particolare, cioè tutto quello che è molto specifico paga, perché le persone hanno bisogno di queste competenze, le aziende hanno bisogno di queste competenze, e se tu le hai le aziende te le pagano molto di più che se sei un laureato in economia qualunque che può fare tutto e niente. Scegli l'università in maniera intelligente, perché fare un'università tanto per farla, perché ti piace quella materia, purtroppo oggi è una scelta che non paga. Cioè, mi spiace dire questa cosa, però oggettivamente, cioè, fare scienze della comunicazione oggi è un suicidio. Non lo fare, cioè, non lo fare, e ci sono delle università che oggi ti garantiscono un lavoro, bene o male. Cioè, se fai il Politecnico o ingegneria di un qualche tipo specifico, lavoro lo trovi, oppure devi differenziarti.
Chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
Allora, l'italianità sicuramente mi ha aiutato in una cosa particolare, devo dirti. È inutile negare che, e da imprenditore lo si capisce e lo si percepisce sulla propria pelle, che la burocrazia è estremamente complessa in Italia. Cioè, tricarsi tra le leggi e soprattutto tra le normative nei vari settori, soprattutto in un settore come quello della salute, è un qualcosa di estremamente complesso. E se fai un qualcosa che non esiste, tante volte noi ci ritroviamo a dover fare delle cose e non capire se possiamo farle o meno. Ed è complesso da gestire sicuramente, ed è una caratteristica, non credo solo italiana nel mondo, ma sicuramente ci sono altri paesi in cui questa cosa è molto meno presente, in cui è molto più semplice districarsi in questo ambito. E quindi devo dire che questo doverlo fare per forza di cose, e anche quello di dover affrontare un mercato che non è semplice, perché in realtà la verità è che l'Italia è un mercato, il cliente italiano è un cliente complesso, e anche il mercato italiano, soprattutto per startup digitali in ambiti particolari, perché la salute, devo dirti che è un mercato molto tradizionale, il fatto di volerla innovare e renderla un qualcosa di digitale è una grossa sfida. Però questo costringe l'imprenditore a essere estremamente creativo e a svilupparne un sacco di, diciamo, di abilità. Io sono convinto che se noi andassimo all'estero, spero che prima o poi ci andremo, ce la giocheremo bene, perché saremo abituati a un mercato estremamente complesso e forse arriveremo là e diremo: cavolo, ma qua è tutto più lineare, le cose possono essere fatte in maniera più semplice senza avere una serie di preoccupazioni che invece qua sono all'ordine del giorno. Quindi questo è qualcosa di sicuramente vero dal mio punto di vista.
Grazie per il tuo tempo, per aver condiviso tutto questo, insomma, questo percorso e un sacco di consigli molto molto utili con noi.
Grazie a voi, complimenti, perché è diverso dagli altri. Quindi, visto la domanda, la risposta che ho dato prima alla domanda, brave, perché avete trovato un taglio che, cioè, è divertente farlo e ho detto cose che in 3 anni non ho mai raccontato, o comunque ho raccontato molte poche altre volte, non in maniera così profonda. Bella idea, molto interessante.
Grazie mille di averci ascoltate.
E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
E ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast.